Signori e signore, shalom a tutti, buona giornata. Ci ritroviamo qui per il nostro studio del secondo libro dei Re, Melachim Bet. Oggi, se Dio vuole, affronteremo i capitoli 14 e 15. Il capitolo 14 comincia con l'avvento di Amazia, figlio di Joash, re di Giuda. Suo padre Joash, vi ricorderete, era stato assassinato dopo che era diventato re ad un'età molto molto tenera, perché a sua volta era stato salvato da uno sterminio. Purtroppo questo tema è ricorrente in questi testi. Il figlio Amazia cominciò a regnare, dice il testo, da adulto, quando aveva ormai 25 anni, e regnò a Gerusalemme per 29 anni. Cosa si dice di lui? Si dice che si comportò bene, fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, ma non propriamente come Davide suo padre, come Davide suo antenato, e come aveva fatto invece Joash suo padre, così egli fece. Si trattò cioè di una figura mediocre sostanzialmente. Una di quelle di cui il profeta Yeshayahu diceva che si comportavano secondo mitzvat anashim elumada, osservano le mitzvot essenzialmente per abitudine acquisita e non per profonda convinzione. Ed in effetti il verso successivo ribadisce che non furono rimosse le bamot, i famosi altari periferici, sulle quali il popolo offriva ancora sacrifici e profumi. Quale fu il primo atto del suo regno dopo il consolidamento? Il testo prosegue raccontando che Amazia fece uccidere i ministri che avevano ucciso Joash suo padre, come vi ricorderete, ma si astenne invece dall'uccidere, dice il testo, i figli degli uccisori, i loro figli, in ossequio quanto scrive la Torah nel libro di Devarim: non saranno fatti morire i padri per i figli, né i figli per i padri, ma ciascuno sarà fatto morire per il suo peccato. È un verso molto noto della Torah che è stato interpretato in vari modi. Un'interpretazione, diciamo così, alachica, midrashica, impara da questo verso che i figli e in generale i familiari non possono testimoniare a carico di un congiunto, proprio quello che si chiama Pesul Kirvah. In realtà il senso letterale del testo che qui è mantenuto: ciascuno è responsabile per se stesso e i figli o i padri non sarebbero stati messi a morte per le colpe rispettive. C'è un'ulteriore interpretazione, che forse è quella che qui è più valorizzata, secondo cui il versetto si riferisce proprio a questioni dinastiche dei re. Non dimentichiamo che è inserito nel libro di Devarim, che si occupa proprio, soprattutto, diciamo così, dell'aspetto istituzionale pubblico del popolo di Israele, e cioè: se il re vuole consolidare il proprio potere a danno di possibili usurpatori, ha diritto di farli fuori, ma non le loro famiglie. I loro congiunti non hanno nessuna colpa, non hanno nessuna responsabilità in questo e devono essere lasciati in pace. E così effettivamente fece Amazia. Inoltre si dedicò anche ovviamente alla politica estera, e in quel momento si trattava di fiaccare la ribellione dei cugini, dei vicini di casa, gli Edomiti, che precedentemente si erano ribellati al dominio del popolo ebraico. Il testo dice che Amazia batté Edom nella valle del Sale in numero di 10.000 uomini, conquistò pure in combattimento una località che si chiamava Sela e che viene identificata con un picco roccioso. La parola in ebraico significa roccia, roccioso nominato al-Bijra, a sud-est del Mar Morto. Lo chiamò Yokteel, nome conservato fino ad oggi. I racconti dei relativi ai re di Yehuda sono riportati anche nel libro delle cronache, che sono dedicate proprio al regno, alla storia del regno. E nel racconto parallelo del libro delle cronache troviamo in questo caso alcuni dettagli sulla guerra di Edom che non vengono riferiti, dettagli piuttosto truci. Che cosa fece Amazia pur di riconquistare il proprio dominio su Edom? prese un certo numero di prigionieri degli Edomiti, ebbe cioè un buon successo in battaglia, e li fece precipitare da questa roccia, quello che noi oggi chiameremo infoibamento, probabilmente con un riferimento ad avvenimenti della storia italiana. Li fece precipitare, morirono tragicamente naturalmente, e il racconto dice che Kadosh Baruch Hu rimase, per così dire, molto male di quello che era avvenuto. Kadosh Baruch Hu disse: io posso tollerare che in una guerra si ammazzino i propri nemici con la spada, ma non in un modo così truce e violento come fece Amaziah con i... E quindi decreto che un regno di questo genere non abbia diritto a sopravvivere a lungo, proprio per questo suo atteggiamento violento. Cos'era successo inoltre durante questa guerra contro Edom, secondo la testimonianza del racconto parallelo nel libro delle cronache? Che per vincere la guerra contro gli Edomei a tutti i costi, Amaziah si era rivolto al regno del nord, a Joash, suo contemporaneo re di Israele, e gli aveva chiesto dei soldati mercenari che Amaziah pagò. Se non che gli si presentò un profeta, il quale gli disse: guardati bene dallo stringere questa alleanza con gli israeliti, cioè con il regno del nord, perché loro sono idolatri. E non ti permetterò di combattere insieme a loro questa guerra contro Edom, e se lo farai finirà male. Amaziah ci pensò, anche perché non voleva evidentemente perdere la paga che nel frattempo aveva dato ai mercenari israeliti, ma alla fine decise di rinunciare. I mercenari israeliti rimasero, per così dire, a casa, rimasero naturalmente con la loro paga, ma non furono contenti di questo. Attaccarono il regno di Giuda per vendetta del fatto di essere stati lasciati a casa. Abbiamo qui evidentemente violenze su violenze. E questo generò, fu un motivo essenziale per cui Amaziah decise di misurarsi direttamente con il re Joash per vendicare questo attacco da parte degli israeliti. Inoltre, non dimentichiamoci che Jehu, re di Israele, in passato aveva assassinato un antenato di Amaziah, il re Ahaziah, re di Giuda. Tutti quanti motivi che nella mente di Amaziah giustificavano l'attacco a Joash. Cosa fece allora Joash? Torniamo al nostro racconto, al nostro testo. Mandò messaggeri a Joash, re di Israele, e gli disse: misuriamoci faccia a faccia, ti sfido a duello, sostanzialmente. E Joash gli rispose con una parabola che lo insultava. Il re di Israele mandò ad Re Yehuda lo spino del Libano che sei tu, una pianta che non vale assolutamente niente, cioè da solo fastidio, mandò a dire al cedro del Libano. Il cedro del Libano naturalmente era Joash stesso nella sua propria immaginazione. Concedi la tua figlia in sposa a mio figlio, ma gli animali selvaggi del Libano passarono e calpestarono lo spino. Come dire, non provarti neppure a misurarti con me, perché io sono molto forte, molto più forte di te. Ti sei insuperdito perché hai sconfitto Edom, goditi dei tuoi errori e rimani a casa tua, perché vuoi provocare ulteriori malanni, cadere tu e Giuda, il tuo regno con te. E così effettivamente accadde. Amaziah non si astenne dall'attaccare Riga, mosse incontro a Joash e si scontrarono. Si scontrarono dove? A Bet Shemesh, una località ancora oggi molto nota, ad alcune decine di chilometri a ovest di Yerushalayim, territorio di Yehuda. Significa che Joash, re di Israele, era già riuscito a sconfinare e ad attaccare Yehuda nel suo proprio territorio. Yehuda fu sconfitto e fuggirono ciascuno alla propria tenda. Cosa fece Joash? Joash fece prigionieri a Bet Shemesh Amaziah, re di Giuda, poi venne a Yerushalayim, vi fece una breccia, portò via tutto l'oro e l'argento e gli utensili che si trovavano nel Bet HaMikdash e nei tesori della casa del re, e qui dimostrò evidentemente di non aver nessun riguardo per il beta Michidece stesso, prese pure degli ostaggi e se ne tornò a Shomeron. Perché prese degli ostaggi? Questa era una abitudine delle popolazioni antiche, assicurarsi la fedeltà delle popolazioni soggette, portando loro via dei personaggi preminenti della loro aristocrazia. Evidentemente si era impadronito di membri della famiglia reale, in maniera tale da assicurarsi che Amazia non si sarebbe più ribellato a lui. Era una prassi, dicevo, comune nel mondo antico. Amazia, figlio di Joash, re di Judà, visse ancora 15 anni dopo la morte di Joash stesso. Joash morì, evidentemente, proprio fu punito per il fatto di aver saccheggiato il tempio di Jerusalem per non averne avuto riguardo e non poté godere dei tesori e degli allori della sua vittoria. Il testo dice che Joash fu seppellito a Shomeron insieme ai re di Israele e gli succedette Jeroboam, suo figlio. Amazia, dicevamo, visse ancora 15 anni dopo la morte di Joash, ma anche Amazia evidentemente non godette più del rispetto dei suoi sudditi. Un profeta gli era apparso e gli aveva detto: smetti di prestare culto agli idoli che hai importato da Edom, ma Amazia si rifiutò. Così dice, e per questo motivo fu oggetto a sua volta di una congiura. Probabilmente il popolo o parte di esso non si fidava più della sua figura. Ritenevano che avesse tralignato abbastanza e temevano evidentemente per il futuro del regno. Fu udita contro di lui una congiura a Jerusalem, fuggì a Lachish. Lachish è una località nota nell'archeologia, è conosciuta per le ostraca, per i cocci trovati che sono del periodo della distruzione del primo tempio, poco più in là del periodo di cui stiamo parlando. È una città evidentemente importante. A Lachish stette appunto questi 15 anni, ma mandarono dietro di lui degli uomini e qui lo uccisero. Fu evidentemente assassinato. Nel frattempo il figlio Azaria prese il regno. Azaria aveva 16 anni quando cominciò a regnare, probabilmente in vita di suo padre, mentre suo padre, dopo essere stato assassinato, fu riportato sui cavalli e lo seppellirono a Jerusalem con i suoi padri nella città di Davide. Notiamo qui che c'è una sorta di contraddizione, se vogliamo. Prima lo assassinano e poi da morto gli riservano tutti gli onori. Azaria regnò, dicevamo, a partire dall'età di 16 anni, lo elessero re in luogo di Amazia, suo padre, e la prima cosa che fece è edificare Eilat. Eilat è evidentemente la città che noi conosciamo sul Golfo del Sud. Era una città che era appartenuta agli Edomiti, così si dice appunto nel secondo capitolo del libro di Devarim, e verosimilmente era stata conquistata durante la guerra contro Edom, probabilmente aveva subito dei grossi danni. E cosa fece Azaria? È scritto che la edificò, in realtà probabilmente la riedificò o la ripristinò alle sue vecchie vestigia e la riconquistò a Judà dopo che il re suo padre giacque con i suoi padri. Nel frattempo cominciava a regnare al nord, abbiamo sempre questo switch dal sud al nord cominciava a regnare Jeroboam, figlio di Joash, Jeroboamo figlio di Joash, detto anche Geroboamo II, il quale rimase sul trono di Samaria per 41 anni. E fu questo, dal punto di vista politico, uno dei regni più splendidi per certi aspetti della storia della storia dei regni stessi, anche se non era certamente uno stinco di santo questo signore. Il testo dice che fece ciò che è male agli occhi del Signore e non si ritrasse da tutti i peccati di Geroboamo primo, figlio di Nevat, che aveva indotto Israele a peccare. però ebbe il merito, sotto il profilo della politica territoriale, di ristabilire il confine di Israele fino ad occupare non solo tutti i territori che in passato erano stati sotto il dominio, ma di estendere il dominio anche alla Siria. Quindi un dominio molto molto esteso. C'è una discussione nel Talmud fino a dove arrivava questo dominio. Qual è il motivo di ciò? Il testo dice che il Signore aveva visto l'afflizione di Israele, la quale era gravissima. C'è un termine qui nel testo, morè, che viene interpretato in vario modo. C'è chi lo interpreta come ribelle. Il popolo ebraico era ribelle, ma siccome il Signore aveva decretato di non cancellare il nome di Israele, li salvò a mezzo di Geroboamo, figlio di Joash. Insomma, Kadosh Baruch Hu, che cosa fa? Vuole semplicemente mantenere la sua promessa nei confronti del popolo di Israele, altrimenti probabilmente li avrebbe già distrutti o esiliati. C'è un motivo particolare per cui il re Geroboamo meritò tutto questo. Il riferimento è a un versetto del capitolo 7 del profeta Amos, dove si racconta che giunse al re attraverso un sacerdote idolatrico la notizia che Amos avrebbe profetizzato che il re Geroboamo sarebbe stato ucciso a fil di spada. Il re Geroboamo, racconta appunto la tradizione, reagì in maniera molto pacifica a questo. Avrebbe potuto prendersela con il profeta Amos, farlo fuori, metterlo in condizione di tacere evidentemente, e invece accettò in un certo senso, almeno entro certi limiti, la reprimenda, dicendo: se queste parole sono uscite da un profeta di Dio, evidentemente io le devo accettare. E questo, per questo merito, così dicono appunto i nostri maestri, Geroboamo II meritò la possibilità di continuare e di realizzare quello che realizzò nel suo regno sotto il profilo territoriale. L'anno 27° di Geroboamo, re di Israele, e qui cominciamo il capitolo 15, cominciò a regnare Azaria, figlio di Amazia. E qui torniamo a puntare i riflettori al regno di Giuda, al regno del sud. Abbiamo detto, e il testo lo ripete, che aveva 16 anni quando cominciò a regnare, e il suo regno fu uno dei più lunghi a Gerusalemme. Regnò per 52 anni. Fu superato soltanto dal re Menashe più avanti, che regnò per 55 anni. Fu sostanzialmente una persona, fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Amazia suo padre, però anche sotto il suo regno non scomparvero le bamot sulle quali il popolo continuava a offrire sacrifici e profumi. Cosa successe? Che si montò a tal punto la testa, dice il testo, che decise ad un certo punto di offrire il Ketoret nel Bet HaMikdash, l'incenso aromatico, operazione che era riservata secondo la Halakha ai Kohanim. E questo fatto gli sortì una punizione. Divenne malato di Tzara'at, di lebbra, per tutta la vita. Della lebbra si parla nella Torah, nella Parashot di Tasria e Metzorah, nel libro del Levitico, al punto che fu isolato, abitò in una sorta di lockdown, in una casa separata, dice il testo, Bet HaChofshit, non si sa bene esattamente, c'è una tradizione che addirittura dice che abitò nel cimitero, questo perché i lebbrosi erano considerati evidentemente figure da emarginare, simili ai morti per certi aspetti. E chi si occupava del regno? Il suo figlio Yotam presiedeva alla casa reale e rendeva giustizia alla gente del paese. Giacque Azaria con i suoi padri e lo seppellirono con i suoi padri nella città di David, e chi gli successe? Appunto suo figlio Yotam. Cosa accadeva nel frattempo nel regno del nord, nel regno di Israele? Si successero tutta una serie di re o reucci, chiamiamoli così, che raramente resistevano sul trono più di tanto. e in generale venivano crudelmente assassinati e sostituiti al potere dai loro assassini, per l'appunto. E si comincia a tracciare proprio in questo capitolo la fase finale del declino del regno del nord, del regno di Israele. Il testo ci racconta che il 38° anno di Azaria, re di Judà, regnò a Shomeron, a Samaria, sopra Israele, Zecharia, figlio di Geroboamo II. Regnò per soli 6 mesi, fece ciò che è male agli occhi del Signore, come avevano fatto i suoi padri, e Shallum, figlio di Yavesh, odì una congiura contro di lui. Lo colpì in presenza del popolo, lo uccise e regnò in sua vece. In questo modo, dice, si avverò la parola del Signore che a suo tempo aveva predetto a Jehù, che solo fino alla 4ª generazione i figli di questi sarebbero seduti sul trono di Israele, e così fu. A questo punto ci fu una alternanza di dinastia. Shallum, figlio di Yavesh, regnò a sua volta a Shomeron solo per 1 mese. Perché? Perché Menachem, figlio di Gadi, che era nativo della città di Tirzah, giunto a Shomeron, a Samaria, colpì Shallum e lo uccise e regnò in suo luogo, in sua vece. Di Menachem viene riferito che colpì la città di Tifsach, non si sa esattamente di quale Tifsach stiamo parlando, se è una città della Siria o se è una città invece vicina a Tirzah, il suo luogo natale. Ci sono interpretazioni diverse. La devastò e tutte le donne incinte fece sventrare. Pensate un po' cosa si può arrivare evidentemente a fare. Di Menachem regnò. Menachem, figlio di Gadi, cominciò a regnare sopra Israele e regnò per ben 10 anni a Shomeron. Anche lui si comportò male e durante il suo regno gli Assiri si affacciavano. Pul, come è chiamato nel Tanakh, il re di Assiria Tiglat-Pileser, giunse nel paese e Menachem gli consegnò una cifra di denaro notevole, 1000 talenti d'argento, affinché gli desse manforte per assicurare nelle sue mani il potere reale. Si capisce, era una situazione di incertezza dinastica, come abbiamo visto, enorme, evidentemente. Cosa fece Menachem? Fece sborsare il denaro da Israele, invece di attingerlo al suo patrimonio personale, come forse sarebbe stato più corretto, dato che lo scopo era eminentemente di garantirsi su. Lo fece sborsare dall'erario dello Stato, costrinse il popolo a versare questo enorme tributo. Da tutti i più ricchi si fece consegnare al re di Assiria 50 sicli a testa, e cosa ottenne come risposta? Che il re di Assiria, invece di aiutarlo, si ritirò e non si fermò più nel paese. È la prima calata, diciamo così, degli Assiri, destinata naturalmente in seguito ad avere una conseguenze molto più drastiche sul regno del nord. Menachem giacque con i suoi padri e fu l'unico che fu succeduto, diciamo così, da suo figlio, il figlio che si chiamava Pekahia. Pekahia regnò a Shomeron a sua volta per soli 2 anni, anche lui fece ciò che è male agli occhi del Signore, per cui intervenne un'altra figura di un'altra famiglia che aveva un nome molto simile al suo, si chiamava Pekah, figlio di Remalia, che era un suo aiutante. Congiurò contro di lui, colpì a Shomeron nella torre del palazzo reale insieme a 2 personaggi che vengono identificati rispettivamente come Argov e Arie, non si sa esattamente a cosa corrispondono questi 2 nomi, e aveva con 50 uomini provenienti dal Gilad, cioè dalle tribù della Transgiordania, di cui parleremo fra un attimo, e dopo averlo ucciso gli successe nel regno. E così viene il momento, dicevamo, del regno di Pekah, figlio di Remalia, che regnò su Israele a Shomeron per 22 anni. Anche lui, naturalmente, anche di lui è detto che fece ciò che male agli occhi del Signore. E al suo tempo arrivò Tiglat-Pileser, re di Assiria, qui è indicato nel testo con il suo nome completo, e prese tutta una serie di città. Che cosa era successo? adesso lo vedremo. Il testo ci racconta che Pekah e il suo vicino di casa, il re della Siria, il re di Aram, che si chiamava Rezin, così ci viene raccontato nel settimo capitolo del profeta Yeshayahu e Isaia, ordirono una congiura contro il regno di Yehuda. Per quale motivo? Per vendicarsi del fatto che inizialmente gli avevano fatto una proposta al re di Yehuda di partecipare ad un'alleanza contro la Assiria. I tre piccolini, Yeshayahu, parlando dei primi due, dirà che sono due tizzoni salvati dal fuoco, che non hanno nessun valore, si misero contro la superpotenza, contro il gigante del momento, perché evidentemente per vendicarsi del fatto che Tiglath-Pileser inizialmente, pur avendo ricevuto un sonoro tributo dal re di Israele, evidentemente abbiamo visto come si era ritirato, come si era fatto i fatti suoi in sostanza. Certo, i due reuci a questo punto si mettono in una situazione complicata. Il re di Yehuda fiuta il pericolo e rifiuta l'alleanza dei due. Cosa fanno i due? Gli attaccano guerra. E il regno di Yehuda chiama in aiuto la Assiria contro di loro. E qui comincia quello che noi oggi chiameremo il patatrac. Comincia la fine del regno, prima del regno di Aram, che nel 732 viene sbaragliato, il regno di Rezin, dagli Assiri, e 10 anni dopo toccò anche al regno di Israele. Ma qui assistiamo ancora ai prodromi di questo processo. Il primo atto compiuto dal regno di Assiria nei confronti del regno di Israele è di conquistare le tribù della Transgiordania, Reuven, Gad e metà della tribù di Menashe, più alcuni territori del nord nella Galilea, i territori di Naftali e Zevulun, essenzialmente. I maestri del Midrash notano effettivamente come le tribù della Transgiordania siano andate in esilio per prime, Berosh Golim, in cima agli esuli. Per quale motivo? Una spiegazione, diciamo così, storica, ancestrale, è che questa fu una punizione per il fatto che ai tempi di Moshe Rabbeinu avevano, come è noto, rifiutato di insediarsi in Eretz Israele. Si erano impegnati e avevano mantenuto l'impegno di aiutare le altre tribù, le tribù consorelle, a conquistare Eretz Israele metropolitano. Ma avendo notato i pascoli abbondanti della Transgiordania e avendo loro molto bestiame, avevano scelto di rimanere fuori da Eretz Israele. La punizione fu che proprio perché erano rimasti fuori da Eretz Israele in direzione della Siria, sarebbero state le prime popolazioni che gli Assiri avrebbero deportato. E così avviene per l'appunto al tempo di cui stiamo parlando. L'anno secondo di Pekah, figlio di Remaliah, cominciò a regnare Yotam, figlio di Uzia, re di Yehuda, e con questa figura si chiude il capitolo e il nostro incontro di oggi. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò a Yerushalayim per 16 anni. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, è ricordato da tradizione come un re molto molto umile, che aveva un grande rispetto di suo padre, e infatti il versetto si affretta a soggiungere: agì come aveva fatto Uzia, suo padre. Non di meno non si rimossero le Bamot e il popolo continuava a offrire sacrifici e profumi sulle. In quel tempo cominciò il Signore a mandare contro Yehuda, Rezine di Aram e Pekah, figlio di Remaliah, come ho spiegato prima. Dacque Yotam con i suoi padri e fu seppellito con i suoi padri nella città di Davide e regnò in sua vece Achaz, suo figlio. In seguito, Bezrat Hashem, lo analizzeremo la prossima settimana. Grazie a tutti dell'ascolto e buona giornata.